cos'era successo prima, almeno un mese prima di questa data fatidica, quella della battaglia del generale Custer. Ma come si erano preparati gli schieramenti? Qual era lo scenario? Che cosa pensavano? Che cosa avevano fatto precedentemente? Nonostante l'interruzione causata da un'acquazzone torrenziale, le danze continuarono fino al giorno seguente. I danzatori si fermarono soltanto quando l'ultimo supplice entrò nell'arena, solo, nudo come era uscito dalla tenda sudatoria. Toro seduto, per prima cosa offrì una pipa ai poteri soprannaturali e ai capi riuniti in assemblea. Poi sedette con la schiena contro il palo della danza. Il fratello adottivo gli si inginocchiò a fianco, asportando con il coltello 50 sottili striscioline di carne dalle sue braccia. Mentre il sangue gli scorreva lungo i fianchi, Toro seduto danzò davanti al palo per ore e ore, guardando fisso verso il sole. Poi, di colpo, si fermò. In mezzo a un silenzio teso, barcollò, prontamente soccorso da alcuni officianti che gli si accalcarono intorno per aiutarlo a stendersi a terra. Gli versarono addosso dell'acqua per farlo rinvenire. Dopo che ebbe bevuto qualche sorso, con un filo di voce confidò a Luna Nera quello che aveva potuto scorgere nell'intensa fiammata della visione. Esausto e mezzo accecato dalla tortura che si era autoinflitto, Toro seduto sprofondò in uno stato di semincoscienza. La folla, in un silenzio trepidante, ascoltò con la massima attenzione e desiderosa di annunciare che ha sentito una voce dall'alto dirgli: «Ti offro costoro perché non hanno orecchie». Alzò gli occhi e vide dei soldati e alcuni indiani venire giù da come cavallette, con le teste chine e i capelli che cadevano. Piombavano diritti sul nostro villaggio. Così disse. Il mormorio di sorpresa crebbe fino a diventare un grido di esultanza. Cavallo Pazzo e la fila dei capi che assistevano dei loro scranni, convinti della veridicità della visione di Toro seduto, affermarono con entusiasmo che si trattava della prova che una grande vittoria era a portata di mano. La cerimonia proseguì ancora per 2 giorni, ma la sua carica sembrava essersi esaurita. L'8 giugno il villaggio si mise di nuovo in marcia, risalendo verso il torrente, con i cacciatori e gli scout in avanscoperta, a vigilare sul percorso con la massima attenzione. L'attacco dall'alto della valle poteva scatenarsi da un momento all'altro. Già l'anno precedente, la visione ricevuta da Toro Seduto aveva provocato molte domande sull'identità del nemico che sarebbe stato abbattuto. Ora il dibattito tornava in attualità. Era evidente che il nemico non poteva essere la colonna del Montana guidata da Gibbon, che ancora non aveva attraversato lo Yellowstone, era molti, ma molti chilometri a nord, e si spostava lentamente verso valle, allontanandosi dalla nazione settentrionale. Durante il viaggio, Cavallo Pazzo ripensò al fatto che la tempesta di polvere sarebbe giunta da est. Infatti, al tramonto di quello stesso giorno, l'8 giugno, il generale Terry raggiunse lo Yellowstone, si consultò con gli uomini della sua stazione di rifornimento e organizzò un incontro con Gibbon per il giorno successivo. Dal suo bivacco sul Powder, a 160 km della costa in direzione nord-ovest, Custer e il suo contingente di cavalleria fremevano di impazienza in attesa dell'ordine di avanzare. La minaccia invece era molto, ma molto più vicina, neanche a 100 km più a sud. Le bande che confluivano, che continuavano ad affluire al villaggio, tenevano continuamente aggiornati i capi militari sull'avanzata di Crook. Tra i soldati girava voce che Cavallo Pazzo avesse mandato, tramite il suo scout, un messaggio al generale avvertendolo che avrebbe dato il via ai combattimenti al più tardi, quando l'esercito fosse arrivato al fiume Tongue. Il giorno prima, il 7 giugno, l'armata di Crook era giunta al campo posto alla confluenza del Tongue con il Prairie Dog Creek, mettendosi così di traverso al confine tra il Montana e lo Wyoming. Le sue guide, tuttavia, non avevano dato prova di una conoscenza adeguata del territorio e Crook rimase in attesa dell'annunciato arrivo dei rinforzi Shoshone e Crown. Nel tardo pomeriggio dell'8, dopo 19 chilometri di marcia risalendo il Rosebud, gli indiani si fermarono. 3 giorni di pioggia battente li costrinsero a non muoversi dal campo. Cavallo Pazzo e gli altri capi discussero delle notizie che giungevano sul fiume Tongue. Sicuro di quanto previsto da Toro Seduto, che cioè il vero pericolo sarebbe giunto da est, Cavallo Pazzo era restio a impegnarsi a combattere la minaccia che si palesava da sud. Perciò i capi decisero di comune accordo che gli scout avrebbero continuato a seguire i movimenti di Crook, ma non sarebbe stata innescata alcuna azione preventiva finché non fosse arrivato a un solo giorno di marcia dal villaggio. Anche in questa eventualità, soltanto la metà dei guerrieri avrebbe dovuto sfidare Crook, in modo da evitare di lasciarsi sorprendere da un attacco su due fronti. Avrebbero dovuto mettere in difficoltà il nemico con una quantità di forze dispiegate, affermò Cavallo Pazzo, ma con una scelta tattica intelligente e un accurato schema d'attacco. Inoltre, bisognava sfruttare ogni occasione per azzoppare i cavalli avversari. Cavallo Pazzo si rincuorò dunque quando la sera dell'11 giunse la notizia sperata. Quella mattina l'armata guidata da Crook, proveniente da sud, avrebbe fatto dietrofront e marcia verso sud, come se avesse deciso di ritirarsi dai territori di caccia. Quando invece il 12 giugno un'alba luminosa e senza nubi si affacciò all'orizzonte, gli indiani, convinti che Crook fosse stato neutralizzato, ripresero la marcia verso monte per altri 19 chilometri. Nei giorni che seguirono la danza del sole, cominciarono finalmente ad arrivare i primi profughi dalle riserve del Missouri, dal fiume Missouri. Cavallo Pazzo li interrogò con impazienza e riguardo alla presenza di soldati in movimento da est. Ma i nuovi arrivati non poterono confermare altra notizia se non che a Fort Lincoln si stavano radunando diverse formazioni militari. Ancora nessuna conferma della tempesta di polvere prevista da Toro Seduto. Il 16 giugno la processione indiana svoltò verso ovest e cominciò finalmente a discendere dalle alture che portavano alla biforcazione del Sundance Creek, quindi vicino all'attuale Reno. Poco più di 3 km separavano l'accampamento Cheyenne da quello delle Hunkpapa. Presso il tipi del Consiglio Cheyenne, tutti i capi si riunirono in un'assemblea collettiva che la minaccia incombente rese piuttosto concitata. Furono di nuovo gli informatori Cheyenne a mettere in allerta il villaggio. A calare delle tenebre giunse un piccolo gruppo di cavalieri impolverati, che appena scesi di sella riferirono come quella mattina avessero seguito un imponente esercito che attraversava il Tongue e si portava in cima al Rosebud. La traiettoria di marcia indicava chiaramente che l'indomani avrebbero continuato a proseguire il Rosebud verso la valle. Intanto, una truppa composta di 262 scout Shoshone e Crown, molto avanti rispetto alla colonna dell'esercito, si avvicinava pericolosamente al villaggio. Un gran trambusto invase il campo. Al primo richiamo del portaordini, le donne si affrettarono a preparare tutto il necessario. Qualcuno arrivò perfino a squarciare la tenda per la fretta. E gli uomini e i ragazzi corsero nel buio verso i cavalli al pascolo per vigilare sulla loro incolumità. Cavallo Pazzo e gli altri capi discussero animatamente sugli ultimi sviluppi, scontrandosi sulla questione dell'improvvisa apparizione del nemico. Gli anziani, temendo si trattasse di una manovra di adescamento, riuscirono a convincere tutti che per il momento era meglio non agire. Come Cavallo Pazzo aveva subito compreso, si trattava dell'esercito di Crook, di cui si erano aggregati gli rinforzi delle truppe ausiliarie indiane. Quella mattina Crook aveva lasciato il campo base di Goose Creek, staccandosi dal suo convoglio di rifornimenti, dopo che i suoi informatori, Crown, lo avevano avvertito della presenza Lakota lungo il Rasebud Creek. La sua colonna si era accampata poche ore prima alle sorgenti del ramo sud del Rosebud, arrivando con un giorno di anticipo sul previsto. Rimpolpato dai rinforzi indiani e da truppe civili, l'effettivo su cui ora Crook poteva contare superava le 1300 unità, una forza militare decisamente superiore a quella dei Lakota, i cui guerrieri erano tuttavia così certi di andare incontro alla vittoria che corsero ad armarsi e a preparare i cavalli. Incalzato dagli eventi, il Consiglio stabilì che a guidare l'azione di difesa sarebbe stato lo stesso Cavallo Pazzo. Questi e Donnola Mansueta, seguiti da una schiera di Oglala, si unirono alla massa di guerrieri che usciva dal villaggio e cominciava a risalire il torrente. Un gruppo sbandato di brulé in visita al villaggio, si unì alla spedizione, convinto che Cavallo Pazzo fosse protetto da poteri soprannaturali. Nel campo Ungpapa, un folto gruppo di cavalieri si accalcò intorno alla tenda di Toro Seduto, che però aveva ancora gli occhi arrossati e le braccia gonfie dopo quell'ordalia della danza del sole, e si limitò a incoraggiarli a parole. Toccò dunque ai giovani guerrieri radunare gli uomini. Erano circa 750 gli uomini che sciamarono nelle tenebre al seguito di Cavallo Pazzo e degli altri.